ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Buonasera a chi ci ascolta, riprendono le dirette sulle libere frequenze di Blackout, lunedì 4 luglio 2016, sono le 18.33, inizia la penultima puntata per quanto riguarda questa stagione del Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Vi annunciamo fin d'ora che andremo in onda anche la prossima settimana e poi saremo in pausa per le vacanze estive, ci risentiremo a settembre. Prima di iniziare, un calorosissimo saluto e un abbraccio va ai tre compagni in Ottav che in questi giorni sono stati presi e arrestati, in particolar modo Gianluca, a cui non erano state ancora notificate le misure cautelari, che in questo momento si trova agli arresti domiciliari, e Giuliano e Luca, che invece sono stati tratti in arresto e trasferiti al carcere delle Vallette, in quanto hanno rifiutato le misure cautelari che avevano, ovvero gli arresti domiciliari. A loro tutta la nostra solidarietà, un abbraccio forte, mi raccomando, insomma, a chi ci ascolta, ricordate che in carcere ricevere posta, telegrammi e notizie del mondo di fuori fa sempre piacere, quindi scrivete a Giuliano e a Luca in modo che possano sentire tutta la solidarietà che meritano. Ricordiamo anche i contatti degli studi di Via Cecchi 21A, 011 249 5669, il numero di telefono fisso, 346 67 3263 invece per quanto riguarda i messaggi, insomma, che potete utilizzare anche per intervenire in dirette, per tenerci aggiornate sul attraverso il servizio Cisti Viaggiare Informati. Per ora sono sola, ma tra poco mi affiancherà anche Cristiana. Abbiamo una puntata molto ricca con una serie di notizie e approfondimenti. Partiremo dal Bangladesh, dopo l'attentato che c'è stato nei giorni scorsi a Dhaka, e proprio l'internazionale uscito il 1 luglio scorso a tornare sulla situazione in Bangladesh, in particolar modo sulle condizioni di lavoro delle tantissime donne che operano all'interno dell'industria tessile. È un articolo che è stato scritto dall'inviato del Post Magazine in Cina, Simon Perry. Avremo poi un approfondimento ancora sulla situazione internazionale dal Perù, che ci ha confezionato una compagna che ringraziamo, Monica, ci ha regalato, insomma, questo approfondimento sul Perù, in particolar modo sulle sterilizzazioni forzate subite dalle donne più degli strati fati più povere della popolazione peruviana. Avremo poi intorno alle 19:15 una diretta con le compagne della consultoria autogestita di Milano, che ci racconteranno l'ultimo incontro che c'è stato in consultoria per quanto riguarda il ciclo Cose Nostre, questo secondo dedicato alla vagina, e ancora un approfondimento curato da Cristiana sulla condizione femminile in Teheran, quindi in Iran. Partiamo col primo pezzo musicale di oggi. Questa è Furia Soprano con un pezzo che si chiama Aborto Retrospettivo Tuerca Rap. Furia Soprano è una rapper spagnola femminista radicale, e le sue canzoni parlano contro il capitalismo eteropatriarcale e riflettono spesso sulle differenze e similitudini delle oppressioni che vivono le donne. Ce l'ascoltiamo, buon ascolto.
Vorrei stare assi contigo, io prefiero te.
Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 para 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra.
Yo prefiero terminar.
No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia.
Ebbene, questa era Furia Soprano. Partiamo con il primo approfondimento per quanto riguarda la puntata di oggi. Dicevo, ci spostiamo in Bangladesh per un approfondimento che è uscito sull'Internazionale della scorsa settimana, che torna insomma un po' sulla questione delle condizioni di lavoro all'interno delle industrie tessili del Bangladesh, e che mette un po' in luce anche alcuni aspetti che altri seppur pochi media hanno sottolineato rispetto insomma all'attentato, cioè sulla presenza italiana nel territorio del Bangladesh. Molti italiani sono stati definiti diplomatici, ma insomma la verità è un'altra, che insomma la maggior parte di essi sono ovviamente imprenditori che in quelle zone fanno ricchi affari. Fino a 10 anni fa la maggior parte dell'industria tessile era situata nel Guangdong, una provincia cinese considerata in passato la sartoria del mondo. Oggi invece i telai girano sempre più veloci, ma il lavoro si è spostato di circa 2500 chilometri da Dongguan a Dhaka, appunto in Bangladesh. L'aumento del costo del lavoro e il passaggio graduale della Cina da una produzione manifatturiera di basso livello a una di alto livello ha infatti spinto l'industria dell'abbigliamento a cercare una nuova casa in Bangladesh, ma la porta d'ingresso per la sartoria del mondo resta comunque Hong Kong. Negli anni 90 e 2000 i prodotti fabbricati nella Cina continentale partivano da Hong Kong verso i mercati di tutto il mondo, oggi invece molte aziende fanno arrivare in Europa la merce prodotta nelle fabbriche di Dhaka. L'anno scorso un'azienda che si chiama Top Gear ha gestito ordini per 30 milioni di capi di abbigliamento destinati ai clienti europei, tra cui supermercati Lidl e a importanti catene in Brasile e in Giappone. Gli ordini arrivano alla Top Grade da ad altre aziende simili come la Ling e Fung, e i pagamenti passano dagli uffici di Hong Kong, anche se le merci sono spedite al cliente direttamente dal Bangladesh. Nell'industria tessile bangladese lavorano più di 4 milioni di persone e la maggior parte sono donne. Il settore rappresenta circa l'80% degli scambi con l'estero e potrebbe far uscire in teoria il paese dalla povertà, proprio come l'industria manifatturiera ha trasformato la vita di decine di milioni di lavoratori migranti in Cina negli anni 80 e 90, ma l'implacabile richiesta di abiti sempre più economici nei negozi e nelle catene di supermercati in Occidente contribuisce a tenere i salari delle lavoratrici a livelli bassissimi, intorno ai $68 al mese. Secondo i gruppi di attivisti, sindacati e perfino alcuni datori di lavoro, questa cifra è a malapena sufficiente a far sopravvivere le persone che con il loro sudore e la loro fatica tengono in piedi il settore. Il disastro del Rana Plaza del 2013, lo ricorderete, morirono 1138 persone e più di 2500 rimasero ferite in seguito al crollo di un edificio di 8 piani che ospitava fabbriche per abiti di marchi occidentali come Primark, Benetton e Walmart, ha messo in luce i pericoli dell'industria tessile in Bangladesh. Secondo molti, anche se dopo quella tragedia alcune procedure antincendio e la sicurezza degli edifici sono migliorate, le condizioni di chi lavora continuano a essere pessime, soprattutto a causa delle pressioni esercitate sulle fabbriche perché producono appunto capi d'abbigliamento sempre più economici. Dopo il disastro gli operai hanno dovuto lavorare addirittura di più, dice Nazma Akhtar, ex operaia e fondatrice della Hawaii Foundation, un'associazione con 37.000 iscritti che si batte per i diritti di chi lavora in Bangladesh. Gli obiettivi di produzione sono stati innalzati e per soddisfarli spesso bisogna lavorare per un numero extra di ore che però non sono conteggiate come straordinari. È molto dura, non si possono fare pause per andare in bagno o bere acqua, spesso gli operai e le operaie si ammalano, ricevono il salario minimo previsto dalla legge ma non basta nemmeno per vivere. Salari che, ricorda l'articolista, in Bangladesh sono tra i più bassi del mondo, perfino più bassi che in Birmania dove si guadagnano $99 al mese. Le donne impiegate nel settore tessile arrivano a Dhaka dalla campagna dopo aver raggiunto, pensati, 40-45 anni, lasciano il posto volontariamente perché sono diventate troppo vecchie e non riescono più a soddisfare gli obiettivi di produzione. 40-45 anni. La pressione è eccessiva, soffrono di malnutrizione, hanno trascorso gran parte della loro giovinezza nelle fabbriche tessili e a 40 anni sono costrette ad andare in pensione perché il loro corpo non ce la fa più e la loro salute è definitivamente rovinata. L'articolista poi fa una serie di interviste ad alcuni attivisti che puntano il dito nei confronti dei consumatori occidentali e sulla responsabilità che hanno nelle loro modalità di acquisto, nelle loro richieste di abiti a basso costo. Sono loro a comprare questi prodotti a basso costo, dice un attivista, devono pensare a come queste aziende conducono i loro affari, le multinazionali ci prendono il sangue e il sudore, i clienti devono sapere da dove vengono i loro vestiti e quali sono gli orari e le condizioni di lavoro qui. Dobbiamo pensare alle condizioni di vita. I responsabili sono i consumatori, dice Ahmed, un altro attivista. Voi sostenete la cultura dei prodotti a buon mercato, se riceviamo un ordine da 1 milione di magliette e non siamo in grado di accettare il prezzo che ci viene proposto, il cliente andrà in un'altra fabbrica dove il costo di produzione è più basso. Se la gente cominciasse a pensare non devo comprare solo a buon mercato ma anche in modo responsabile, forse le cose potrebbero cambiare. Quando i consumatori diranno comprerò solo un prodotto sostenibile realizzato in modo responsabile, l'intera filiera cambierà perché il mercato detta le regole, chi compra è il re. Queste insomma sono le parole dell'attivista intervistato insomma dall'articolista dell'Internazionale. Forse più un'illusione, mi viene da dire, che un auspicio, perché sicuramente insomma il consumo responsabile ha un peso all'interno dell'economia di mercato mondiale, ma in un sistema di capitalismo così avanzato insomma anche piccoli gesti individuali, seppur importanti, insomma rischiano di cadere nel vuoto. È davvero difficile riuscire a pensare ad un sistema capitalista che in qualche modo rispetti i bisogni e i diritti delle persone. Insomma, in un capitalismo un po' più buono ci crediamo poco, però è ovvio che dalla parte di questi attivisti la richiesta insomma è più che legittima, visto che sono loro poi a sputare sudore e sangue sui nostri vestiti che costano così poco. Il prezzo da pagare per avere vestiti a buon mercato è la povertà delle operaie e degli operai, i tagli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e questo non è giusto. C'è poi la storia di Bilkis Begum, che aveva appena 12 anni quando ha cominciato a lavorare in una fabbrica tessile di Dhaka. Dicevo, la stragrande maggioranza di chi lavora è donna, ma tantissimi bambini appunto che iniziano a lavorare molto presto e che purtroppo lavorano in condizioni assolutamente indegne. I miei genitori non volevano che lasciassi la famiglia e venissi a lavorare qui, ma non avevo soldi, dice. Ero la più grande e mi sentivo responsabile, perciò sono venuta a Dhaka con mio zio. Figlia di un conducente di rickshaw, Bilkis è nata in un villaggio a 100 km dalla capitale. Ha lasciato la scuola per aiutare i suoi 4 fratelli più piccoli. Dalle 8 del mattino alle 7 di sera cuce camicie e pantaloni in una fabbrica che rifornisce marchi commerciali europei. Questa è la vita insomma di una dodicenne del Bangladesh. Vive insieme a centinaia di altri operai e operaie in una baracca con il tetto di lamiera a 10 minuti dalla fabbrica, nella caotica e sovraffollata periferia di Dhaka. Quindi non solo insomma 11 ore di lavoro a 12 anni con dei livelli di sfruttamento che nemmeno ci riusciamo ad immaginare, ma anche insomma la lontananza, il distacco dalla famiglia e dagli affetti. L'orario è sempre stato lungo, ma con l'età il lavoro si fa più duro. Mi vengono assegnati lavori sempre più difficili, dice Bilkis. In base alla legge